Vedi, sembra che nel PD non si voglia proprio lasciare tranquillo Renzi nella sua campagna per il sì al referendum. Dopo il fuoco amico proveniente da D'Alema, ora tocca a Bersani con il Premier che ha già rispedito al mittente critiche e perplessità del suo predecessore nel partito. Ma non rischiate di perdere credibilità come PD e con esso il governo?
No, allora innanzitutto credo che vadano distinti due piani. Renzi ha commesso un errore quando ha legato il suo futuro politico, il futuro politico del governo, tra l'altro con una maggioranza un tantino più ampia che solo il PD, al referendum. Ha commesso un errore, lo ha riconosciuto. Detto questo, è fin troppo evidente a chi è in politica, anche ai cittadini che seguono questo momento della politica italiana, è fin troppo evidente che se dovesse prevalere il no, se dovessimo trovarci nella situazione in cui dopo tanto lavoro parlamentare, con una riforma costituzionale approvata, che è legge dello Stato, votata 6 volte, 3 volte alla Camera dei Deputati, 3 volte al Senato, con il governo che ci ha messo la faccia, come si vuol dire, cioè si è impegnato per far approvare questo disegno di legge di riforma costituzionale, che per la prima volta è legge dello Stato e ora i cittadini debbono solo confermarla, questa volontà parlamentare, è evidente che se dovesse prevalere il no ci saranno conseguenze politiche. Per ora è inutile anche parlarne, perché poi l'ultima responsabilità sarà del capo dello Stato, ma è fin troppo evidente che ci saranno. Però Renzi ha sbagliato a dirlo semplicemente perché in politica certe cose non si dicono, ma ovviamente si pensano. E quindi, detto questo, il piano politico del governo è quello di un governo che continua a fare le riforme per cercare di continuare sulla buona strada intrapresa, con grosse difficoltà, perché conosciamo tutti la grave crisi economica e le difficoltà che abbiamo avuto e che ancora abbiamo a uscirne, soprattutto a far riprendere gli investimenti, con le difficoltà che abbiamo nei rapporti con l'Unione Europea. Quindi tutto questo continua a essere al centro dell'azione del governo, al centro dell'azione del Parlamento. E che un grande partito come il Partito Democratico abbia al suo interno diversità di opinione sugli orientamenti del governo, ad esempio sulle opere pubbliche, Renzi ha annunciato il ponte sullo Stretto e ha colto un po' tutti di sorpresa, che ci siano diversità all'interno del PD, sia sul modo in cui Renzi fa le proposte, sia sulle scelte che dobbiamo intraprendere, mi pare assolutamente normale. Sul referendum devo dire che concordo con Renzi, nel senso che abbiamo fatto un percorso in Parlamento. Ci siamo confrontati anche con le aree di opposizione interna al progetto di riforma, sono state superate perché si è votata questa riforma, ripeto, 6 volte, 3 volte alla Camera, 3 volte al Senato. Io davo per scontato che le resistenze fossero state superate dall'atteggiamento costruttivo che dobbiamo tutti avere ora affinché vinca il sì al referendum. E se non è così è giusto che ci sia un chiarimento e mi pare che nella direzione del Partito Democratico si cercherà proprio di far questo.
E alcuni addetti ai lavori all'interno delle istituzioni affermano che fino al referendum la macchina ministeriale e amministrativa è completamente bloccata. Tutti sono focalizzati al 4 dicembre. Ma secondo lei il paese può permettersi 2 mesi di impasse?
Assolutamente no, e non è affatto vero. Noi stiamo continuando con l'azione parlamentare ogni giorno, stiamo approvando leggi che riguardano la riforma della giustizia e quindi velocizzare tutta la giustizia amministrativa nei tribunali, appena approvato alla Camera. Stiamo lavorando sul pacchetto di decreti attuativi la buona scuola, che alcuni aspetti devono essere completati. Stiamo già lavorando sulla legge di stabilità e inizieremo tra poco l'esame del documento di economia e finanza, su quali ci sono contestazioni anche forti del Movimento 5 Stelle e di Forza Italia, ingiustificate a mio avviso. Ma quindi il lavoro di parlamentare, il lavoro di governo continua sprombattuto, senza nessuna sosta, quindi è semplicemente una sciocchezza quella che sostiene che in questo momento non c'è nessuno alla guida del Paese, siamo tutti impegnati sul referendum. Il referendum impegna naturalmente, come impegna l'attività politico-parlamentare ordinaria. Siamo impegnati sul fronte immigrazione, con il Movimento 5 Stelle che ora sta usando ogni tema, sembrano la Lega Nord pentastellata, cioè ogni tema, ogni punto, ogni questione viene utilizzata per scaraventarsi contro il governo e cercare di far pesare sul referendum anche questioni politiche che invece andrebbero esaminate con attenzione individualmente e discusse con serenità. Ecco, questo il referendum rischia di farlo, cioè aprire uno scenario che si è già aperto e che sta continuando di continue polemiche, di continui attacchi nel quale la confusione regna sovrana e si perde invece l'occasione per affrontare nel merito merito del referendum, l'abbiamo visto nei dibattiti televisivi in questi giorni, cioè di tutto si parla quando si parla di referendum fuorché del merito del referendum, e si continua ad attaccare il governo Renzi su tutto. Errori ne sono stati fatti e ovviamente noi dobbiamo migliorare l'azione di governo, ma detto questo mi pare che evitare di discutere del referendum per cercare di far crollare il governo in questo momento sia un errore, e non è quello che l'opinione pubblica e i cittadini italiani meritano.
E Fedi, questa è proprio la settimana di presentazione del DEF, del documento di economia e finanza, dove il ministro del Tesoro Padoan ha già preannunciato sarà definitivo il più 1% sul PIL nel 2017. In Europa sono già piovute critiche che il MEF abbia fatto il passo più lungo della gamba.
No, assolutamente, nessuno ha fatto il passo più lungo della gamba. Noi siamo in una situazione di difficoltà economica, di stagnazione per quanto riguarda gli investimenti. Chiediamo proprio all'Europa maggiore flessibilità, ma lo facciamo da tempo. E siamo riusciti a porre all'attenzione dell'Unione Europea la grande questione dell'emigrazione e del movimento di persone, facendo in modo che, ad esempio, sul Migration Compact vi fosse l'attenzione politica. Oggi, dopo tanto tempo, quel Migration Compact è rimasto lettera morta, ancora non abbiamo nessun fatto vero, concreto, attuativo di quell'impegno politico. E così stiamo chiedendo maggiore flessibilità e la otterremo per la semplice ragione che questo è quello che può rilanciare gli investimenti. E noi siamo il paese che ha bisogno di flessibilità in questo momento, anche per tutta una serie di questioni, dai flussi migratori che sono ripresi non certo per colpa del governo Renzi o di Matteo Renzi o del Partito Democratico, ma perché la situazione in alcune aree del mondo sta peggiorando, c'è un flusso di popolazione che è in aumento e di nuovo le rotte verso la Turchia e verso l'Italia sono le rotte che vengono ancora utilizzate per questo tipo di esodo. Ecco, noi dobbiamo farci carico di questa responsabilità e abbiamo bisogno di maggiore flessibilità sia per questo che per gli aspetti che riguardano le emergenze, sia dai territori, il terremoto e via dicendo. Quindi gli investimenti che noi dobbiamo fare in questi settori devono essere fuori dal patto di stabilità. È una delle cose sulle quali stiamo cercando di convincere l'Europa e credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro, sia Matteo Renzi che il nostro ministro degli esteri Paolo Gentiloni.
Fedi, facendo invece un piccolo passo indietro, la scorsa settimana a livello giudiziario è di fatto scoppiata una vera e propria bolla di sapone. Cota, ex presidente leghista del Piemonte, è stato assolto dall'accusa di peculato, così come l'ex sindaco di Roma Marino. Altre richieste di riproscioglimento si sono viste anche nel processo di Mafia Capitale. Cosa significa questo per lei? Si parla di personaggi politicamente distrutti ingiustamente?
Significa che quando si amministra grandi città bisogna essere consapevoli delle responsabilità politiche ma anche delle responsabilità amministrative e quindi fare assoluta chiarezza, e non basta dire ma io come sindaco mi occupavo di fare le scelte per la città e quindi francamente non potevo seguire tutta la vicenda degli scontrini, dei permessi, perché questa è una parte amministrativa che doveva curare qualcun altro. Io posso anche essere sensibile al fatto che Marino sia stato oggetto di un'imboscata, che al Comune di Roma qualcuno abbia cercato di creare per lui una serie di difficoltà, ma come sindaco e come amministratore, perché chi amministra, la parola amministrare mi pare sia evidente, no? Noi in Parlamento facciamo scelte di carattere politico, io non ho la possibilità di amministrare nulla se non il mio stipendio, ecco, io sono un politico, non amministro. Chi fa il sindaco amministra, chi ha la responsabilità di amministrare deve anche seguire le proprie vicende, dagli scontrini alla carta di credito e tutto il resto. Quindi quando questa discussione infinita sugli scontrini e sulle spese del comune si è aperta, Ignazio Marino non era in grado di dare delle risposte e si è dovuto assumere delle responsabilità rispetto a questa vicenda. Ora la magistratura dice che non c'era assolutamente nulla di illegale, cosa che io ho sostenuto dall'inizio, avendo conosciuto Marino, ma le sue responsabilità politiche in quel caso sono quelle di non essere stato in grado di dare delle risposte su quella amministrazione, diciamo, personale da sindaco, e così nelle altre vicende che si stanno chiudendo in questi giorni con assoluzioni, archiviazioni e via dicendo. Io credo che chi amministra debba essere in grado sempre di dare delle risposte e dare le precise, appunto per evitare problemi. Detto questo, il commissario straordinario Orfini ha fatto il proprio dovere, si è assunto le sue responsabilità come commissario straordinario per evitare che si andasse a una situazione di ulteriore difficoltà all'interno del PD romano, che già con le vicende di Mafia Capitale, con le vicende del tesseramento, era ridotto male. Io non addebiterei nulla a Orfini, anche perché non ha fatto le scelte ovviamente da solo, le ha fatte insieme ad altri, e neanche si può dire a Orfini che è stato responsabile della sconfitta elettorale. Se mettiamo insieme tutti questi fatti è evidente che nell'aria c'era la sconfitta elettorale, e devo dire anzi che i danni sono stati limitati, poteva andare molto ma molto peggio per il PD romano dopo quello che è accaduto. Quindi ora si tratta di ricostruire le fila di una presenza a Roma importante del PD, e si tratta di ristabilire la assoluta serenità nei confronti di una personalità di rilievo come Ignazio Marino e riconoscergli che aveva ragione, ma questo molti di noi l'avevano sostenuto dall'inizio, persino lo stesso Orfini in qualche momento lo ha sostenuto. È chiaro che poi aveva responsabilità di commissario straordinario e su quelle responsabilità ha dovuto agire di conseguenza.
E proprio Ignazio Marino inaugurerà in queste ore la sua campagna in giro per l'Italia a favore del no. Pensa possa rivelarsi una bomba da orologeria che vi ritroverete nell'interno del PD?
Ma ormai sul no abbiamo diverse personalità che vanno dall'Astioso, D'Alema, che vive ormai di rivendicazioni di carattere politico-sindacale rispetto a incarichi che avrebbe dovuto e potuto ottenere e non ha invece potuto ricoprire. Non lo so, sul no in questo momento mi pare che sia un insieme di diversi orientamenti che potrebbe indurre qualcuno a pensare che forse il no ha qualche ragione in più. Io invito tutti coloro che sono davvero interessati a questa riforma di entrare nel merito e di farlo da soli, leggendosi la riforma, leggendosi il materiale che è stato prodotto, sia dal sì che dal no. E io da tempo ormai ho raggiunto la convinzione che il sì a questa riforma è l'unica possibilità in tanti anni che abbiamo di fare questa riforma, che ovviamente è già fatta tra l'altro, quindi basta votare sì e entra in vigore, e non è una promessa ma è un fatto già concluso dal Parlamento e ora i cittadini devono confermarlo, e con il no invece arretriamo di molti anni rispetto a questa possibilità unica che non avremo più, perché non esisterà una maggioranza in Parlamento. Basta guardare quello che dicono i riottosi del no e i pochi che sono nel sì ancora incerti e che voteranno questa riforma senza troppa convinzione, purtroppo abbiamo alcuni anche di questi, per capire che non ci sarà possibilità di raggiungere un accordo su una riforma che comunque richiederà parecchi anni e che si allontana nel tempo se non dovesse vincere il sì. Quindi il mio sì rimane sempre più convinto.
E concludiamo con un duello, diciamo così, di politica internazionale, statunitense, diciamo. Nel secondo duello televisivo Hillary Clinton non è riuscita a mandare a tappeto il suo avversario. Donald Trump non ha perso il confronto, ma non può essere soddisfatto. È stato costretto sulla difensiva e su alcune questioni politiche e programmatiche è apparso efficace, soprattutto sulla politica estera, la lotta al terrorismo, le lacune della riforma sanitaria di Obama. Qual è la sua analisi di questo duello?
Ma io non ho avuto la fortuna di vedere il secondo e ho avuto la fortuna di vedere il primo, e dico, uso la parola fortuna e sfortuna in senso ovviamente satirico. Non credo che duelli di questo tipo siano molto utili a capire la realtà dei problemi, e ovviamente abbiamo di fronte due personalità molto diverse. Già sul tipo di personalità a confronto io sceglierei Hillary Clinton semplicemente per un fatto di vicinanza politica, ideologica se vogliamo. Hillary Clinton è un esponente del Partito Democratico americano che ha ovviamente una visione del mondo molto più aperta e progressista, invece Donald Trump è l'esponente della peggior destra storica, economica che si possa vedere respirare, e che naturalmente propone anche la chiusura degli Stati Uniti. Ora, in un mondo in cui i nazionalismi e le chiusure, questa esperienza la stiamo vivendo anche in Europa, si rafforzano, un personaggio come Donald Trump alla guida del più grande paese che può dare un contributo invece alla soluzione di questi problemi mi sembrerebbe un rischio enorme addirittura per l'umanità, ma questa è una mia percezione. Una personalità, perché non è un personaggio, una personalità come Hillary Clinton invece ristabilirebbe un ruolo importante degli Stati Uniti in un momento in cui ne abbiamo bisogno. Basti vedere i rapporti con la Russia e l'importanza dei rapporti russo-americani anche per quanto riguarda lo sviluppo di relazioni con l'Unione Europea e con la NATO, per quanto riguarda anche tutta la vicenda militare. Ora, dire che Trump è un esperto di politica estera a me pare alquanto assurdo, ecco, non so chi si è azzardato a fare questa ipotesi. Vedo soltanto una chiusura, e questa chiusura ovviamente riguarda anche la politica estera. Dopodiché, se chiudersi significa essere più sicuri, probabilmente una certezza in quelle parole c'è, la certezza che per essere più sicuri bisogna chiudersi da tutto. E beh, in questo momento mi pare che sia la peggiore delle soluzioni, e lo stanno dimostrando anche le vicende in giro per il mondo, non basta guardare solo agli Stati Uniti. Ecco, io credo che su questo si possa chiudere. I dibattiti non mi entusiasmano molto, neanche i KO tecnici o la vittoria ai punti. Credo che sia importante forse su questo far partecipare di più gli americani alla discussione politica, e non mi pare che questi dibattiti servano a quello.